Allora, cari fratelli, vediamo se questa parola ha il potere di farci entrare nella gioia di questo giorno, che è il giorno del Signore. Prima lettura, Malachia. Chi è Malachia? Malachia è l'ultimo profeta di Israele. Con Malachia finisce la profezia in Israele. Il libro di Malachia è breve, è l'ultimo libro dell'Antico Testamento, dopo iniziano i Vangeli nella Bibbia. E cosa fa Malachia? Malachia rivolge un appello serio, forte, richiama il popolo di Israele alle sue responsabilità. Abbiamo letto il primo capitolo, primi che sono chiamati alla loro responsabilità sono i sacerdoti, i leviti. Voglio sottolineare questo: nella Chiesa della Nuova Alleanza non ci sono più i sacerdoti, ci sono i presbiteri. I presbiteri hanno un servizio, sono chiamati a un servizio. Gigi, vieni qua. Sono chiamati a un servizio che è quello della comunione, ma in Israele si diventava sacerdoti per la tribù di Levi. Il sacerdozio consisteva nell'offerta dei sacrifici. Ora, quando Israele è tornato dalla deportazione in Babilonia, aspettavano che il Signore si manifestasse con potenza dopo 80 anni di deportazione, dopo che Gerusalemme era stata rasa al suolo. Invece la ricostruzione è lenta e lo spirito del popolo è a terra, è misero, e le si lasciano andare. È un po' quando in quei matrimoni, no, a un certo punto la moglie non si cura più, si mettono su quelle felpe un po' larghe, con quelle ciabatte, col calzino bucato, e tu vieni là e dici: come si fa a stare insieme, no? Cioè, ti viene la depressione, uno guarda e dice: io piuttosto che sposarmi. Allora è un richiamo importante questo, perché loro hanno un compito, quello dell'offerta sacrificale, ma la cui condizione fondamentale è l'amore. Ora, l'offerta dei sacrifici appartiene all'uomo religioso che ha paura di Dio, per cui per difendersi da Dio si fa un recinto sacro. In quel recinto sacro c'è la presenza della divinità. Fuori dal recinto c'è il profano e puoi fare quello che vuoi, ma nel recinto sacro ci puoi entrare solo dopo grandi purificazioni, ecco. E quindi la relazione con Dio è basata sulla paura. Ma Israele ha ricevuto, siccome è un popolo sacerdotale, ha ricevuto un compito, quello di rendere presente l'amore di Dio. E come si rende presente l'amore di Dio? Ci sono le 10 parole di vita, che si riassumono nell'amore a Dio e al prossimo. Ma siccome l'amore al Dio e al prossimo non è possibile nella pretesa che ha Dio, il Dio dei cristiani, fratelli miei, non è nel politeismo, che se non te ne va bene uno te ne pigli un altro, no? È uno. Per cui questa relazione attende una risposta. E Israele cerca di compiere i comandamenti, ma ci sono gli idoli. Se voi leggete la Bibbia, vi ricordo che la parola di Dio non è soggetta a privata interpretazione, quindi va letta insieme con i fratelli, nella tradizione che La Chiesa nei secoli ci ha trasmesso, la comunità cristiana ci ha trasmesso. Per cui questo amore o è un'esperienza o non c'è. Israele non ha più questa esperienza. C'ha una facciata, cerca di compiere queste leggi. Non so, ieri cos'era? Il 4 novembre, ieri l'altro hanno fatto onore alla bandiera. Io ho fatto il soldato, sinceramente, a me veniva solo da ridere quando c'erano quelli. C'era della gente che erano serissimi. Può anche darsi che qualcuno ci credesse, ma io credo che il 98% recitava. È una recita. Anche perché, fratelli miei, ma che nazioni, che patrie, la nostra patria è il cielo. Quando prevale il senso della patria ci sono solo guerre. Solo guerre. È tutto funzionale a un sistema di male che ci vuole dividere. Poi i confini sono necessari, certo. I confini fanno parte della vita. Cioè tu non entri nel mio spazio se io non te lo concedo. Parliamo ad esempio un confine nella relazione. Non tutti accedono alla mia intimità. Quindi c'è bisogno anche dei confini. Ma questo discorso, allora, cosa fanno? Anche i sacerdoti dicono, ma sì, ma tanto tutto è uguale, non cambia niente. E allora dice, ora a voi questo monito, o sacerdoti. Se non mi ascolterete, manderò su di voi la maledizione. Voi avete deviato dalla retta via e siete stati d'inciampo a molti con il vostro insegnamento. 400 avanti Cristo, 2023. Quanto è attuale questa parola. Prima volta che sono andato a benedire le case a Borgo Trebbia, ho preso tanti insulti, che uno mi ha aperto la porta, adesso non posso dire che sono i bambini, ma ha detto delle cose inenarrabili nei miei confronti, al che io l'ho guardato e ho detto, senta, ma lei mi conosce, perché, cioè, io non l'ho mai vista, ma lei sa delle cose su di me che neanche io so. E, però mi rendo conto, no, che quando tu interpreti quella figura, tu porti su di te il peso di tutte le contraddizioni, e non perché io sia migliore di quelli che sono stati in contraddizione, ma quando era venuto il momento di una testimonianza forte di speranza, quanti di noi, e ora parlo dei presbiteri, abbiamo chiuso le chiese per paura della morte? Cosa eravamo diventati? Eravamo diventati degli impiegati. Così come uno, siccome nessuno di noi ha scelto la storia in cui Dio l'ha messa, ma tu non puoi fare il padre come un impiegato, perché la vocazione si declina nell'amore, la chiamata di Dio è amore, cioè rinuncia di se stessi. Voi capite, più facile chiudere le chiese e dormire su, far dei pisoli. Ma perché è successo questo? Perché ci siamo installati. Non è un caso che una delle pubblicità più ossessive che ci sono sui nostri mezzi di comunicazione, dopo il cibo per cani e gatti, sono le poltrone e i divani. Cioè io dico, ma quanti divani la gente cambia in Italia? Perché... Poi, non so se voi vi ricordate, adesso forse la nuova generazione è così, ma la mia generazione c'era la sala, che era un luogo sacro, dove nessuno si sedeva. Non vi ricordate? Il divano era lì. Noi bambini, ma se il divano, poi giù di lì, non ci può sedere il divano. Faceva le genuflessioni così davanti al divano. Invece, ci siamo installati. Ma, fratelli miei, l'esperienza cristiana nei primi secoli si chiamava cammino. E non è un caso che adesso una delle cose più entusiasmanti che ha questa generazione sono i cammini. La gente prende con lo zaino, va via. Noi conosciamo delle persone che adesso, per esempio, sono su a Santiago di Compostela, mi mandano le foto, ma tanti, no? Questo bisogno di cammino. Perché? Perché chi doveva essere il cammino si è seduto. E quindi non c'è più una strada, non c'è più un senso, non c'è più una direzione. Perché se la felicità è stare seduti, siccome noi stiamo seduti, che cosa ti viene? La noia, se ti va bene la noia. Allora, dice, per questo motivo, siccome siete stati di ostacolo a molti, quanta gente mi dice, io dopo quello che è successo non sono più andato a messa. 2 anni e mezzo, 3 anni, senza più ricevere l'Eucaristia, scandalizzati. Essere di inciampo vuol dire essere di scandalo. Perciò anch'io vi ho reso spregevoli e abietti davanti a tutto il popolo, perché non avete seguito le mie vie. Mamma mia, che parola! Ma voi sapete che non c'è più sordo di chi non vuole ascoltare. Allora questa parola è anche per noi, perché non è che siamo venuti qui per sentir parlare male degli altri, forse in altre parrocchie, ma quando venite qui sappiate che la parola parla sempre a noi. E dov'è che io e te siamo stati di inciampo, di scandalo? Quando prima di Dio abbiamo messo il denaro, la carriera, e siamo venuti meno all'appello all'amore. Un bambino recentemente, siccome suo papà lavora sempre, torna a casa sabato e domenica, hanno fatto un torneo, adesso sapete che cominciano da 4 anni a fargli fare i tornei, domenica, sabato, devono andare in ritiro. Ma poveri bambini, ma io ci credo che poi... Perché guardate, c'è un'altra idea sul numero, sull'incremento di infarti in Italia. Sicuramente ci sarà dentro anche quell'etame che è stato inoculato, però, a parer mio, c'è anche un eccesso di impegni. E poi vediamo perché la parola oggi ci aiuterà in questo. Per cui uno non si ferma mai, sempre di corsa. Allora questo bambino è andato a fare questo ritiro, è tornato a casa e ha detto, ma scusate, perché mi avete mandato a fare, che non era un ritiro spirituale, perché mi avete mandato a fare questa roba qua? Io volevo stare con la mamma e il papà. Te guarda. E tutti, bisogna tenerli impegnati, se no cosa succede? Ve l'ho sempre detto, ma lasciate che i bambini stiano lì a guardare il cielo con le nuvole. Mi ricordo il comune di Piacenza, sapete quando i comuni vogliono fare un po' i populisti, volevano aiutare gli oratori per il Grest d'estate. Allora vado a questa riunione, ci hanno fatto un formulario per ricevere dei finanziamenti, che poi erano cose ridicole. Dice... Qual è l'ambito in cui voi svilupperete l'attività educativa? Io ci ho messo su. Attività ludica, perché se dici giocare non è politicamente... Ludica. Gigante a sughera, ragazzi. Liberi. Chiaro, li aiutiamo, perché poverini non sono capaci più di giocare con gli altri. Sono completamente rincoglioniti, con lo sguardo quadrato o rettangolare, a seconda del tablet. Quindi, ma noi... siamo chiamati a questa grande libertà. Allora, che cosa deve essere la comunità? La comunità cristiana, mi sono accorto che quando dico chiesa, qualcuno di voi gli viene sull'orticaria. Allora bisogna cambiare parola. Parliamo di comunità. La comunità cristiana è quel luogo dove a un certo punto la relazione è sulla benevolenza, sull'amore, quello vero. Non è possibile entrare in una comunità che sta celebrando l'Eucaristia e sentire quel gelo mortale, in certe chiese esiste, ma non perché non c'è riscaldamento, perché c'è una durezza di cuore, un'esteriorità così stupida, e mi vengono in mente le chiese della Bergamasca e del Bresciano, e chiudo il discorso, che sono perfette. Io vedo delle chiese, la Madonnina, che chiesa, ragazzi, dei marmi. E quando entro io mi accorgo che c'è un gelo spaventoso. Allora, fratelli, ci viene in aiuto il Vangelo che dice, Gesù parla e dice, sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e farisei, l'avete ascoltato? Cosa fanno questi scribi e farisei? Legano fardelli pesanti e difficili da portare. Perché li legano? Cos'è questo fardello? Questo fardello è la legge. E non è necessario essere scribi e farisei in Israele. Basta essere in Italia, 2020, va bene 2020 come data storica, dove dei facinorosi, perché avevano un giubbotto a strisce gialle e arancioni lì, godevano immensamente nel misurarti la febbre e dirti tu non puoi entrare, o nel chiederti fammi vedere il lasciapassare. E tutti lì andavano in giro con la carta con su scritto il motivo per cui tu andavi in giro. Ma siamo scemi? Io devo giustificare il fatto che io sto camminando. Ma dove siamo arrivati? È il bello che ci andava benissimo a tutti. Perché? Per sentirci a posto. Io sono a posto. Mi ricordo, sono andato a un matrimonio e c'era il controllo. Mamma mia, ma neanche, sono stato poco tempo fa in Israele, neanche tra Giordania e Palestina c'era un controllo così. Ci veniva, aveva il vigilante, aveva lo scanner lì. E la gente, io ce l'ho la carta verde. Mia voglia, non posso dire certe cose, abbiate pietà di me. Ma no, fermati Paolo, che c'è da pulire tutti i cessi, se no. Perché qui stiamo parlando del Signore, della libertà in Cristo, e il Signore usa uno stupido come me per dirvi queste cose. Guardate, fratelli, che il voler insistere sulle regole è perché non c'è l'amore. È venuto qui il mago l'altro giorno, il mago Bruno, è venuto qui a fare i giochi di prestigio per i bambini, e c'erano lì una cinquantina di bambini. E allora lui, insomma, zitti un momento, allora io, che sono in mezzo ai bambini da tanto tempo, da noi c'è questa regola, che quando alzo il dito cosa fanno gli altri? Lo alzano anche loro e stanno immediatamente in silenzio, senza gridare. Allora lui è rimasto, ha detto, ma io questa magia non la conoscevo. E certo, non c'è mica bisogno di gridare, ma i bambini lo sanno se tu sei lì per amore o perché fai il guardiano. A scuola, quando eravamo bambini, ci accorgevamo subito se l'insegnante era uno che era lì per amore e magari ci puniva anche, ma ci voleva bene. Allora, mettono questi pesi. San Paolo dice, lui che era fariseo, dice, va a predicare dopo che si è convertito, ha cambiato completamente mentalità, va nelle sinagoghe, annuncia il Vangelo di Cristo e scopre che la stragrande maggioranza dei suoi fratelli nella fede rigettano Gesù Cristo Messia. E invece scopre che i pagani, che erano considerati come cani, accolgono il Vangelo. Allora lui diventa apostolo delle genti. Ma cosa succede? All'interno della comunità cristiana c'erano persone che venivano dal giudaismo e dicono, non è sufficiente il battesimo, è necessaria la circoncisione, che è la vecchia alleanza. E San Paolo si oppone, perché dice, è per la fede in Gesù Cristo che si viene salvati. E c'è un grosso contrasto tra le due correnti, e poi si arriverà a un compromesso e la comunità andrà avanti. Però questo voglio dire, San Paolo dice, noi insistiamo nel chiedere l'adesione alla Torah, alle leggi, quando noi per primi non siamo mai stati capaci di osservarle. Allora ecco questa libertà a cui ci chiama il Signore, che è quella di togliere questo fardello, considerato un giogo da Israele, la legge è un giogo. E Gesù dice, e questa è la parola per noi oggi, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò ristoro, io vi darò il riposo che voi non avete, ma a condizione che prendiate il mio giogo su di voi. Cioè, quindi, non c'è più il giogo della Torah, ma c'è un nuovo giogo. Qual è? La croce. La croce è il giogo di ognuno di noi, ma il mio giogo, dice il Signore, è soave e il mio carico è leggero. Sai perché sei stanco? Non perché stai prendendo la croce che io ho scelto per te, ma perché tu ti stai facendo carico di pesi allucinanti. E normalmente sapete per quale motivo? Per il denaro, per i soldi. Perché Israele da una parte vuole servire il Signore, ma dall'altra c'ha l'idolo. L'idolo è il denaro. E voi sapete che in Israele è proibito rappresentare il Signore, addirittura nominarlo. E l'idolo è più facile perché lo tocchi, ma non è vivo. Allora che cos'è il denaro, fratelli miei? Il denaro è la rappresentazione massima dell'idolatria, perché Dio nessuno lo ha visto. Il denaro lo vedi, momento, già non lo vedi più. Guardate che il demonio è veramente un bastardo, perché ci adula, ci dice coi soldi sarai felice, e poi c'è la moneta elettronica, per cui tu non ce li hai più. Anzi, non sono più tuoi, perché tu vai e ti hanno tolto il conto corrente. Attenzione, l'idolatria è beffarda, non c'hai più niente, è soltanto virtuale. Pensate, tu pensavi che Dio fosse una realtà, una cosa virtuale, ti sei prostituito all'idolo, il denaro, che è lui il vero virtuale, e sei costretto a entrare nella realtà. E sapete qual è la realtà? Che se tu non hai Gesù Cristo, non hai più niente. Sapete che lo scopo di tutta questa transizione, tutte queste parole allucinanti che fino a 4 anni fa neanche sapevamo che esistessero, ha detto: verrà il momento in cui voi non possederete più niente. L'ha detto Dragon Ball, l'hanno detto tutti quelli là. È vero. No, e sarete felici. Attenzione, non avrete più niente e sarete felici. Immaginati, pensa. Quindi, ma questa roba qua la dovevamo sapere prima. Non ci dovevamo arrivare attraverso questo giro tortuoso di umiliazioni, di violenza. Perché? Niente nostro. Ma noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio, per cui tutto diventa tuo per Gesù Cristo. E allora chi ha incontrato questo amore, sapete cosa fa oggi? Oggi entra nel riposo, perché oggi è domenica. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi darò riposo. L'Eucarestia, il giorno del Signore. Il giorno del Signore è il giorno di riposo, il giorno di santità, in cui ci prepariamo alla vita eterna. Perché uno che non ha mai sperimentato il riposo nel Signore è uno schiavo che deve sempre correre. E quelli che continuano a correre, fermati un attimo, non posso, devo correre, devo correre. Perché? Perché se ti fermi, vedi che morirai. Perché io di morti che correvano non ho mai incontrato neanche uno. E ne ho visti tanti. Quindi ti fermi, ma non perché l'hai voluto tu, perché la vita ti ha fatto fermare. Allora, fratelli, perché correte così tanto? Se il Signore non costruisce la casa, invano lavorano i costruttori. Invano vi alzate presto al mattino e tardi andate a riposare per procurarvi il pane. Il Signore lo dona ai suoi figli nel sonno. Ah, non è vero. Allora porta avanti te la pagnotta, che tra un po' te la danno con gli insetti, la farina di insetti. Fratelli? Allora chiudo, perché io spero che oggi ci si apra a questo amore, a questa vita nuova cui il Signore ci sta chiamando, fratelli. Oggi è domenica, bisogna stare con i propri figli, mangiando, vestiti bene. Mi ricordo le regole della domenica, non mai siete diventate delle bestie. Allora la domenica ci si veste bene, c'è il vestito della domenica. La tuta la porti al lavoro, ma voi siete tutti impiegati, devi andare sempre in giacca e cravatta, e io vedo, no, i miei amici dicono, Pietro, almeno vengo a messa, mi rilasso, mi tolgo la cravatta, va bene, quanti così. Però c'è il giorno del Signore, almeno prendi una tuta bella. Giorno del Signore, dove si mangia bene, non il junk food che mangiamo tutta la settimana. Per mangiare bene bisogna recuperare le ricette dei nostri vecchi. Ci vuole del tempo per far da mangiare, e ve lo dico per esperienza, negli ultimi anni non c'ho mai tempo, mangio degli schifi, perché è solo per mettersi, devi tagliare le verdure, non so, queste robe qua. Bene, allora, tu sei figlio di Dio, smettila di essere uno schiavo. Siamo schiavi perché lo vogliamo noi, fratelli miei, perché rinnegando Gesù Cristo siamo schiavi del denaro. E perché stanno facendo le guerre? Perché tutti questi massacri? Non è per i soldi? Per che cosa? Perché tutta questa infamia delle grandi aziende farmaceutiche? Per farci il bene a noi? Ma figuriamoci. Chiudo. Salmo 130. Compito? Andatevelo a leggere. No, Salmo 130. E no, alla fine bisogna dare il compito, se no voi non vi impegnate. Dovete avere un quaderno e ogni tanto me lo consegnate che lo correggo. Perché se no non studiate. Il Salmo 130 è meraviglioso, si chiama Salmo dell'infanzia spirituale e dice: Signore, il mio cuore, questa è una traduzione farlocca, vi do la traduzione antica, Signore, il mio cuore non ha più pretese, non vado in cerca di cose grandi superiori alle mie forze. Sono come un bimbo svezzato in braccio alla sua madre. Che bello, vi siete dimenticati quanto ci stavamo bene in braccio alla mamma? Poi purtroppo è nato il fratellino e quell'altro ha detto, ma sono da DOS che devo prendere su quello là, e siamo stati svezzati velocemente, e tutta la nostra vita che cos'è se non cercare quell'abbraccio che ci riempiva il cuore? A me mi ha sempre impressionato i bambini che cadono, no? Si fanno un bernoccolo grosso così, che con delle lacrime da mezzo chilo, gli va vicino la mamma, gli dà un bacio e non piangono più. Pensate che medicina potente è l'amore. Ed è quello che ci manca. Quella signora che mi aveva telefonato l'altra settimana, no, tanti medici mi hanno scritto dicendomi c'è questa cosa, ma lei mi ha detto, ti ho telefonato perché ho bisogno della fede, perché io l'ho persa la fede. E che cos'è la fede se non l'esperienza dell'amore? E dov'è che io trovo questa esperienza d'amore se non in una comunità di uomini e di donne che sono qui per pura grazia e imparano a volersi bene, avere misericordia gli uni nei confronti degli altri, benevolenza, perché è quello che noi cerchiamo, o no? Allora, cari fratelli, questo è l'augurio che vi faccio, che sia una giornata di riposo, una giornata in cui potete stare con le persone care. Poi domani sarà un giorno difficile, perché sarà sempre, però abbiamo un momento per noi, non buttiamolo via, non perdiamolo. Chiunque sia il prete, fregatene, anche se dice come me delle scemenze, ma c'è Gesù Cristo, c'è l'Eucaristia, ma poi soprattutto ci sono le persone intorno a noi che aspettano un abbraccio. E vi dico una cosa, gli abbracci non sono mai troppi. Il Signore vi aiuti a superare le barriere e gli ostacoli che ci impediscono di volerci bene. Sia lodato Gesù Cristo.